Jeremy Young with a laid-back zone. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in a sound. Capitalize up, because the goals is profound. Do it for the strong, we do it for the weak. Boomin' in your, boomin' in your, boomin' in your Jeep. Or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the gall, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your fist. For we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with bone.
Buonasera care orse e cari orsi, benvenuti alla puntata numero 21 di The Beak, il podcast interamente italiano dedicato ai Chicago Bears. Io sono Stefano Fagioli, al timone di questa nave per la puntata di questa sera, e con me ci sono le immancabili presenze del team di Chicago Bears Italia, a cominciare dal nostro grande capo Luca Chiavacci.
Ciao Stefano, ciao a tutti, buonasera a tutti e grazie per essere con noi anche in questa giornata difficile.
Dalla Bear Caverna c'è il nostro Cesare Menini.
Bear down e sempre bear down. Ciao a tutti e grazie di essere qui anche stasera.
E da Milano il nostro Alex Cavatton.
Stefano, amico mio, come soffro, ma qualcuno mi ha detto che non si possono conoscere i veri piaceri senza provare un po' di sofferenza. Bear down da Milano, ragazzi.
Alex, hai proprio ragione. Purtroppo questa settimana abbiamo da parlare della prima partita di playoff dei nostri Bears dal 2010 contro i Philadelphia Eagles, che squadra che abbiamo del resto scelto noi di affrontare battendo i Minnesota Vikings, come era giusto fare, perché rispondendo a un po' di polemiche che ci sono state in questi giorni dopo la partita, mi sento di dire che quando scendi in campo a giocare una partita di football americano, scendi per vincere e non per fare i biscotti li lasciamo ad altri sport, non al football americano. E quindi abbiamo incontrato i Philadelphia Eagles. La partita purtroppo è andata male per noi, 16-15, e abbiamo perso in una maniera anche abbastanza tormentata, perché abbiamo accertato il nostro kicker Cody Parkey, che ha sbagliato il calcio che avrebbe potuto darci la vittoria. E la partita è stata una partita piuttosto strana, che siamo riusciti a far resuscitare dei giocatori tipo Crevon LeBlanc, che quando era con noi non riuscivi neanche a vederlo.
Non riuscivi neanche a nominare il nome.
Esatto, è diventato il fenomeno della secondaria di Philadelphia Eagles, che nonostante che stessero giocando con le terze riserve hanno fatto la partita della vita. E da parte nostra secondo me un ottimo Trubisky, 26 su 43 per 303 yards e un touchdown. Ottima la partita di Allen Robinson con 143 yard su 10 ricezioni per un touchdown, e un gioco di corsa sicuramente che non è stato all'altezza della situazione. Jordan Howard 10 portate e 35 yard, Taylor Gabriel 2 portate per 20 yard, e assolutamente assente nel gioco di corsa Tariq Cohen. Per quello che riguarda la difesa, abbiamo giocato bene, abbastanza, 2 intercetti, uno di Amos e uno di Roquan Smith, che purtroppo l'attacco non è riuscito a capitalizzare. Non siamo riusciti a creare quella pressione che nei confronti di Foles, che avrebbe potuto mettere in difficoltà l'attacco di Philadelphia, o meglio, magari siamo anche riusciti, ma non durante tutta la partita. Ripeto, l'attacco non è riuscito a capitalizzare quello che si poteva fare. Trubisky sicuramente ottima partita, ma molto contratto nel primo tempo, e del resto era la sua prima partita di playoff. E niente, questo è. Luca, tu che cosa mi puoi dire?
Ma su quello che è successo durante la partita di domenica penso si potrebbe scrivere un libro e probabilmente non basterebbe. Si è visto di tutto, si sono viste due grandi squadre, prima di tutto, perché chi parla di un grande false o non sbaglia o non ha visto la partita o è prevenuto o è semplicemente non segue il football. Non che Foles abbia giocato male, non ha nemmeno giocato bene, le due squadre semplicemente se le sono date bene, hanno giocato un gran livello di football alla pari. Loro forse più esperti, noi più contratti, noi abbiamo avuto, secondo me, anche dal livello del coaching staff, dei dubbi che secondo me si sono visti in campo. Il gioco di corsa non ha funzionato come dovrebbe in una partita dove è la minima variazione a poter decidere il risultato. Le corse di Coin secondo me sono un po' un emblema degli errori che sono stati fatti durante la partita, al di là del calcio finale. Diciamo che io non credevo in tutta onestà che avremmo potuto vincere il Super Bowl, perché ci sono squadre oggettivamente più preparate di noi, che hanno anche molto più da perdere di noi, perché magari per loro quest'anno è fondamentale, perché hanno fatto tanti contratti a un anno, tipo i Rams. Diciamo uscire a testa alta così con una squadra, gli Eagles, che è ben consapevole del fatto che siamo stati più noi a perderla che loro a vincerla, mi rincuora, perché comunque Trubisky si è visto da, si vedono dai, si vede dai numeri che era contratto all'inizio partita. Il passer rating del primo quarto, se non sbaglio, era intorno ai 40, quello del quarto quarto intorno ai 135, quindi si è sciolto durante la partita. Si spera che questo sia solo un altro passo per la grande crescita di questo ragazzo. E vabbè, niente, da oggi riparte, da lunedì è ripartita la nostra nuova stagione, e vediamo subito di sistemare quello che non è andato.
Ecco, sono assolutamente d'accordo. Poi non ci dimentichiamo che gli Eagles sono comunque i campioni uscenti. Che quindi l'anno scorso hanno saputo vincere il Super Bowl, hanno
Scusa
vinto.
Stefano, mi ero dimenticato, volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato mentre facevo il mio sproloquio. Una cosa secondo me la cosa determinante della partita, al di là delle corse dei Bears, è stato secondo me il team di Philadelphia, ossia era una squadra che si vedeva che non giocava da poco insieme. Jeffrey, nei momenti clou, Jeffrey è stato l'arma in più, perché comunque era un giocatore che è 2 anni che è lì, con cui si è creato già un certo rapporto, e infatti anche la secondaria di Chicago lo sapeva. Non a caso in questa partita è venuto fuori un Tate che penso sia forse la miglior partita da quando è arrivato agli Eagles. Noi d'altra parte, a parte che ci mancano un po' di centimetri, perché Gabriel oggettivamente è un grandissimo ricevitore, ma è anche piccolo per la Serie A italiana. Robinson ha fatto secondo me, un partitone. Barton, che è un altro paio di maniche, è molto importante per noi, non c'era. Quindi, secondo me, questa nostra poca affidabilità dovuta solo all'anno è un altro fattore chiave della partita. Scusate, mi sono dilungato un po'.
Guarda, hai fatto benissimo. Tra l'altro, loro ad esempio hanno avuto un gran apporto sia da Hertz che da questo tight end rookie che è poi è stato quello che ha preso il touchdown con cui sono andati avanti. Quindi, comunque, hanno sicuramente più esperienza di noi. E voglio dire, loro sono quelli che hanno battuto i Patriots l'anno scorso. bisogna dare atto che erano una squadra con una esperienza in fatto di playoff sicuramente maggiore della nostra, e averli affrontati e averci quasi vinto sicuramente è un grande punto di partenza per noi. Senti, invece parlando un attimo, visto che ne stavamo parlando prima nel fuori onda, il discorso del running game con Alex. Alex, tu che cosa pensi di questo running game che c'è stato, che non c'è stato anzi durante questa partita? Cosa si può fare? E dici un po' quello che pensi.
Allora, io mi sono espresso più volte sul fatto di Jordan Howard, di quanto Jordan Howard mi piaccia, di quanto lo considero una sorta di mio running back, e di quanto lui comunque sia importante nell'economia dei Bears. Però Jordan Howard mi è scaduto questa partita, purtroppo. Io l'ho sempre difeso a spada tratta, anche quando gli altri non lo facevano. Onestamente, io mi aspetto molto di più da un running back del suo livello, nel senso che a me non interessa che mi prendi 109 yard in una partita che non vale nulla come quella di Minnesota e poi me ne fai 35 in casa quando dovresti sfondare anche gli spalti. Purtroppo qui in questa partita è emersa la differenza che c'è tra un running back che è in grado di cambiarti la partita come un Ezekiel Elliott della situazione, che nella wild card di Dallas ti porta a casa 160 yard più un touchdown, e uno come Jordan Howard, che non è ovviamente un first pick assoluto e quindi non ci si può aspettare 160 yard, però almeno un'ottantina me le porta a casa, e posso garantire che queste ottantina avrebbero prodotto qualche punto in più. Di contro, Cohen non è che si possa mettere più di tanto in discussione, però Cohen è stato nominato anche al Pro Bowl come ritornatore, ok? Tant'è che nell'ultima azione, dove era rimasto 50 secondi, lui ha preso il kick, ha fatto una bella corsa, ha portato avanti la palla per una quarantina di yard, credo forse poco meno, e ha messo Trubisky nella condizione di trovare Robinson, che poi cioè, quello che dovevamo fare è stato fatto. Però poi Cohen è inesistente sul discorso di running back, è molto più efficace come ricevitore. Purtroppo questa cosa l'abbiamo pagata cara, e forse nella mia testa un pochettino anche più cara rispetto al field goal sbagliato da Parti, perché ovviamente è giusto prendersela con lui, perché vabbè, è dipesa da lui l'ultima azione. Però Parchi comunque ti ha messo 3 field goal su 4, e se tu vai ad analizzare la maggior parte delle partite di football del mondo, non è che ci sia un 4 su 4 e un 100% di realizzazione ovunque. Un field goal a partita qualcuno lo sbaglia, poi c'è il caso del palo, del doppio palo e dei 4 pali presi in una partita regular season, ovviamente qualcuno aveva già dissentito su Parchi. Poi magari entriamo un po' più nello specifico andando avanti. Per quello che è il nostro spogliatoio, e noi siamo dove siamo oggi grazie a quello che si è creato nello spogliatoio, diversamente saremmo stati in un'altra stagione mediocre da 6 vittorie e 10 sconfitte, invece abbiamo 12 vittorie quando nei 2 anni precedenti ne abbiamo totalizzate 8. Sono stati passi da gigante, io penso che questi passi da gigante siano figli di un'unione, di una fratellanza, di un credo all'interno dello spogliatoio che Nagy ha comunque inculcato nella testa dei giocatori. Se si mette a tagliare i giocatori durante l'anno, probabilmente questa cosa crolla come un castello di carte, okay?
Perché sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro tagli un kicker per prendere chi, oltretutto, perché non è che, cioè, noi sono 2-3 anni che andiamo avanti cambiando kicker. Prima c'era Bart, poi è arrivata Guaio, adesso c'è Parkey, però non è che se tu cambi il kicker automaticamente sei sicuro di trovarne uno che ti risolve il problema, purtroppo.
Infatti, purtroppo il kicker in questa partita, cioè, avremmo voluto ammazzarlo tutti quanti in quel momento, però poi analizzando bene come è andata la partita nella sua totalità, parte è la punta dell'iceberg, sotto comunque c'è un bel pezzo di ghiaccio che nessuno va a vedere. Perché giustamente tu ti ricordi se Parkey, prima questa cosa in realtà l'ha detta Luca, giustamente, se Parkey calcia il field goal buono e vince, diventa eroe nazionale, mi spiego, invece ha sbagliato e gli insulti non si sono sprecati. Sì, non lo so, adesso io sinceramente mi auguro di non rivederlo in maglia bersa, a questo punto potrebbe avere senso tagliarlo, perché comunque sei responsabile, anche se ci costerà qualcosa, però possiamo pensare di ripartire o di tenerlo e ripartire da qualcun altro, ma che comunque gli deve aver fiato sul collo. Dopodiché non lo so, sono abbastanza convinto. Avevamo avuto anche uno scambio di opinioni con Pasquale, che salutiamo, prima della partita, che lui non era molto convinto di Allen Robinson, e io sostenevo che Allen Robinson è un fuoriclasse assoluto e nelle partite che contano, cioè questo ti ha messo di 150 yard su ricezione e ti ha fatto un touchdown, ti ha portato avanti il gioco dandoti tutta la profondità che ti serviva per lui e per quello che non siamo riusciti a realizzare vista l'assenza di Barton, che è un altro che comunque ha delle mani d'oro. Se a questo avessimo potuto aggiungere un bel gioco sulle corse, io non sono mica così convinto che andiamo a casa. Poi vabbè, a casa ci siamo andati comunque, sì. Ci sta nel progetto, non c'è una squadra che passa da 5 vittorie in un anno alla vittoria di un Super Bowl. Può essere che l'anno prossimo vai a perdere un championship game e l'anno dopo ti giochi il Super Bowl, nel senso, però questo è il processo di ricostruzione.
Sono assolutamente d'accordo. Comunque va detto che noi, infatti poi volevo tirare dentro Cesare per questo per sentire un parere da lui, cioè noi comunque nei primi drive in cui siamo riusciti ad arrivare in red zone non siamo riusciti a entrare mai in end zone, e questo probabilmente, come tu dici Alex, è stato anche colpa del fatto che il running game non ha girato come avrebbe dovuto. Poi se sia stato merito della difesa di Philadelphia, comunque è una signora difesa, bisogna dire, o demerito del nostro running game, questo purtroppo noi non credo che siamo capaci di dirlo. Tu Cesare che cosa pensi?
Allora, io penso che la nostra stagione sia finita esattamente come è iniziata. I nostri avversari sono scappati con la vittoria. Perdemmo la prima stagione contro Green Bay, la prima partita contro Green Bay di un non nulla, e abbiamo perso di un non nulla questa partita contro gli Eagles. I Chicago Bears sono questi, sono quelli che contro i più forti gli manca una yard per arrivare, come è successo contro i Patriots, a pareggiare. Questo non vuol dire che siamo una squadra debole, siamo una squadra in crescita, ci siamo formati, siamo diventati una famiglia, come dicevano Alex e Luca, e la nostra forza sta appunto in questo. E ogni famiglia ha le pecore nere, come possono essere Parkey, però non do tutte le responsabilità a Parkey, perché il touchdown che abbiamo preso, il primo touchdown che abbiamo preso, è stato oltre alle penalità che gli hanno portati nel zone, è stata una leggerezza nostra. Noi ci siamo schierati con 10 difensori, non con 11. Inesperienza, leggerezza, chiamatemi come volete, io dico carica di rabbia per la prossima stagione, mantenendo questo concetto di famiglia, cioè questo concetto che ha portato Nagy, be obsessed, e vedo, salvo sfighe fotoniche, altre soddisfazioni per le stagioni a venire. Sul running game condivido tutto quello che avete detto. È anche vero che se quella corsa Howard non fosse stato fermato Graham, mi sembra, qualcuno sarebbe arrivato direttamente in zone. Forse Howard non è il running back che serve a questa squadra, ma questo magari lo affronteremo più avanti. Ripeto, Parkey è, come diceva Alex, la punta di un iceberg, che è vero, ha sbagliato, ma sapevamo chi era Parkey, lo scopriamo adesso. Ci sono state tante piccole sviste, voi anche della difesa, che è quella che ci ha tenuto in piedi per tutta la stagione, e l'attacco sapevamo chi era. Robinson per me rimane un fenomeno, se avessimo un altro wide receiver come lui, con dei centimetri, con della stazza, potremmo dare dei target in più a Trubisky. E per me è mancato Shaheen, che non è cresciuto abbastanza, nel momento stesso in cui vedi che non c'è un Barton, devi dare degli altri target. E Trubisky, lasciamo stare che era veramente molto teso nella prima metà della gara, quando a un certo punto c'è stato da tirare fuori gli attributi, li ha tirati fuori, così come Coin con il ritorno sul calcio che ci ha portato quasi in zona. Io alla fine di tutto vedo, come dicevamo sempre, il bicchiere mezzo pieno. Nessuno di noi si aspettava una stagione del genere, inizio stagione. Abbiamo fatto un qualcosa di veramente bello, ci siamo divertiti, ci lecchiamo le ferite, perché uscire in questa maniera salvi beffa, però ti dà la misura della squadra. Ci manca un non nulla per fare quel salto di qualità, e spero che la società lavori in questo senso per la stagione a venire.
Certo. Guarda, io ti voglio riprendere due temi di quelli che hai trattato tu. Quello che riguarda il wide receiver, potrebbe essere un ruolo che potrebbe ricoprire Miller, per esempio, che comunque quest'anno non ci dimentichiamo che era un rookie e che ha fatto comunque bene. E l'anno prossimo potrebbe fare il salto di qualità anche lui. E non è da sottovalutare questo discorso qua, anche perché ha delle qualità piuttosto importanti il ragazzo. Magari trovarne un altro in più, e poi vedremo che cosa vorranno fare con Kevin White durante questo off season. Per quello che riguarda Shaheen, purtroppo il ragazzo sta soffrendo gli stessi problemi di Gronkowski, senza però aver fatto le prime stagioni che ha fatto Gronkowski. Cioè, si sta facendo male e non riesce a trovare quella continuità che serve per esprimersi. E purtroppo è così. Speriamo che adesso gli vada un pochino meglio nei prossimi anni. Il primo anno è stato tenuto fuori praticamente da Fox. Quest'anno si è fatto male. Comunque, adesso senza stare a discutere se il calcio è stato deviato o non è stato deviato, ormai quest'anno è andata così, e possiamo ritenerci soddisfatti della stagione che i Bears hanno fatto, io credo. E adesso dobbiamo pensare alle problematiche che si aprono davanti a noi per questo nuovo anno. La prima problematica è sicuramente capire che cosa succederà al nostro defensive coordinator Vic Fangio, che voi sapete che Vic Fangio è una delle menti più importanti del coaching staff dei Chicago Bears, e sappiamo che ci sono delle squadre che sono interessate ad averlo come head coach, in realtà per ora due, i Miami Dolphins e i Denver Broncos. Pare che tutte e due lo dovessero intervistare, ma lui ha rinunciato ad andare a Miami, e che quindi ci potrebbe essere una connessione più forte, anche per via del fatto che comunque i Broncos hanno delle star in difesa non indifferenti, e potrebbe andare lì. Ecco, Luca, tu che cosa pensi di questo?
Allora, io credo che tra l'altro Fangio dovrebbe aver rifiutato anche un'altra intervista, forse Indianapolis, ma non voglio dire una cavolata. e io penso che Fangio non rimarrà con noi, non perché abbia qualcosa contro di noi, però lui ha sempre avuto questo pallino di diventare head coach, pallino che peraltro credo si sia ampiamente meritato nella sua storia, insomma con noi ha creato una difesa incredibile, San Francisco è stata portata al Super Bowl, perso poi con Baltimore da lui, insomma io credo che lui sia uno degli allenatori migliori nella NFL, e se dovesse così voler provare un'esperienza da head coach io non credo che potremmo rammaricarci. Se lo merita, penso sia un ottimo professionista, una brava persona, e quindi se vuole andare andrà, prenderà i soldi che deve prendere perché è giusto che gli chieda, e boh, speriamo di riaffrontarci con una difesa che rimarrà la difesa che è adesso anche senza di lui. Io non sono ottimista però sulle possibilità che rimanga. Sarei molto più contento se non partisse, perché non si sa mai poi quando parte il magari qualcuno lo segua. Io invece spererei che Donatel, che dovrebbe essere quello dei defensive back, e forse Pettin, che dovrebbe essere quello dei cornerback, rimangano, perché per noi la secondaria è stata un grosso problema per tanti anni, e mantenere l'assetto che abbiamo attualmente sarebbe molto importante per mantenere questa difesa anche il prossimo anno.
Tra l'altro poi bisognerà parlare anche dei free agent, ma magari lo faremo in una puntata successiva. Comunque tenere sicuramente di base quello che è stato fatto di buono da Fangio, senza andare troppo a snaturare quello che è adesso la difesa dei Bears, che è una delle migliori, se non la miglior difesa del campionato. E Cesare, tu che cosa pensi?
Allora, io penso che spetti a Fangio, c'è poco da dire. Io lo otterrei, cercherei di trattenerlo, perché il lavoro che ha fatto è encomiabile. Poi dopo, a un certo punto, deve decidere Nagy su chi affidarsi. Il lavoro di Fangio ha dato un imprinting a questi ragazzi. Noi abbiamo retto quest'anno per la difesa, una difesa fenomenale con l'arrivo di Mac, che ha dato fiducia e tutto quanto. Ha fatto emergere figure come Callan, che fino all'anno scorso era in ombra, o McManus, e quindi se dobbiamo rimpiazzarlo, trovare qualcuno con lo stesso carisma di Fangio, quantomeno. E per dare fiducia ai ragazzi, però il grosso è stato fatto, e è salvo proprio degli incompetenti, direi che da questo punto di vista io mi rimetto nelle mani di Nagy e Page per la difesa. Altro non ho da aggiungere, se non se mi deve andare a ringraziare Fangio sempre. Tutto qui.
Certo.
E mi fa piacere che non sia andato ai Packers.
Sì, anche perché sarebbe stato sicuramente non proprio ben visto a Chicago.
Alto tradimento, si dice.
Sì, ok. Sì, chiamiamolo alto tradimento.
Io sostenevo che per i Packers uno come Fangio sarebbe stato il top, perché così Rodgers avrebbe gestito l'attacco come meglio e va, e poi al resto ci pensava Fangio.
Già.
Scusate, volevo rettificare, era Roy Anderson il defensive back, mi sono sbagliato con Pettin, che è quello di Green Bay, che vabbè, sono stanco e si vede, ragazzi, scusate,
capoccione pelato.
Sì, ma non ti preoccupare. Comunque, Alex, tu che cosa pensi di tutto questo?
Io, quello che ci soffre più di tutti di questa situazione, perché per me la difesa viene prima, e se il, male, il mastro della difesa è migliore che c'è in questo momento al mondo, perché io sono convinto che la difesa dei Bears sia la migliore del mondo sui campi da football ora. Dovesse salutarci, per me sarebbe un colpo basso. Da una parte c'è una cosa che mi spaventa. Cosa mi spaventa? Mi spaventa, premettendo che Fangio è sceso la prima volta su un campo da football ad allenare a Dunmore in Pennsylvania, posto dove è nato nel 1979. Non so quanti di noi erano nati nel 1979, io sono nato 7 anni dopo.
Io ero nato, ma avevo molto poco.
Io avevo 4 anni e l'ho visto.
Quindi parliamo di 40 anni di esperienza come allenatore, sempre come defensive coordinator, passando da Milford, Philadelphia, New Orleans, Carolina, Indianapolis, Houston, Baltimore, Stanford, San Francisco e casa. Ora, tutti questi cambiamenti ti lasciano poco tranquillo, perché dici comunque questo è anche un po' il DNA americano, che ci si sposta e lo si fa anche con frequenza. Tendenzialmente i Broncos, che sono anche una squadra dove c'è una buona, se non buonissima, tradizione di difesa, perché anche per quelli che non se lo ricordano, il Super Bowl che ha vinto, ve lo ripeto, non l'ha vinto Peyton Manning, ha vinto la difesa. In quel caso lì dici vabbè, potrebbe trovare un ambiente confortevole, però a Denver che cosa ci fa rispetto alla creatura che lui ha plasmato? Perché anche un personaggio come Akeem Meeks ha cambiato completamente modo di giocare. Il mostro che conosciamo oggi è venuto fuori grazie a Fangio. Prima X era un giocatore grosso, forte, ma tutto sommato non molto sopra le medie normali. È con noi che poi si è scatenato.
Cioè, era un giocatore che sì, che aveva un buon potenziale, ma era per lo più inespresso. Tanto che è stato a New Orleans, è stato un anno a New England.
New England, esatto. Tra l'altro, apro una parentesi, Akeem Meeks è il giocatore per il quale mi dispiace più di tutti di questa sconfitta, perché è quello che secondo me ci credeva più di tutti, insieme a Danny Trevathan, che ha governato la difesa in una maniera pazzesca. Tutti i momenti di Huddle erano tutti intorno a Trevathan nella difesa, per cui questa cosa qua, portate alto questo giocatore perché è pazzesco, chiusa la parentesi. Tutti questi spostamenti di Fangio, tutto quello che può scaturire dall'intervista con Denver, che arriverà esattamente, probabilmente l'esito verrà comunicato quando noi pubblicheremo la puntata. Noi stiamo parlando martedì sera, ieri era in programma, o oggi era in programma, l'intervista che è stata annullata con Miami, e la fonte è Ian Rapoport, ufficiale. Dopodiché, come fai a scendere da una barca come questa? Perché qua ci siamo arrivati grazie a quello che hai fatto tu, hai della gente che sono dei fenomeni, hai alcuni tra i migliori difensori del mondo a tua disposizione, hai 4 pro bowler che sono nel tuo team e giocano uno per ogni angolo del campo nella difesa, e per me, insomma, sono 40 anni che sei sui campi da football, probabilmente i soldi non sono più il tuo primo pensiero, perché i soldi ne hai guadagnati, e comunque se vai da Pace a chiedergli un aumento sullo stipendio, Pace non ti dice di no. Qui resta da capire la volontà di Fangio, che io rispetterò e supporterò, tranne nella partita che affronteremo contro i Broncos l'anno prossimo, perché li incontreremo. Ma per il resto è lecito che se lui decide di andare, sposo quello che dice Luca, sono 50-50 in questo momento, anzi ti dico la verità, sono 60 resta e 40 va, perché ho questo 10% in più che è basato sui sentimenti che possono essere nati all'interno dello spogliatoio, per cui lui possa decidere di restare con noi, ecco.
Sì,
faccio un inciso. La partenza di Fangio per questi ragazzi, non ho menzionato Trevathan, ma me l'hai detto, tu Alex, ha voluto dire molto per me, perché veramente gli ha dato forza. Tu hai citato Travetan, ma faccio un esempio di Fuller. Il primo tempo ha sofferto tantissimo Jeffrey, il secondo tempo non si è visto Jeffrey, perché l'hanno chiuso bene. Poi è vero che sono venuti meglio fuori tight end e quant'altro, però sarà un brutto colpo se dovesse andarsene via per la fiducia di questi ragazzi, ed è per questo che deve arrivare qualcuno di carismatico come Nagy. Qualcuno
però
che
sarà difficile da trovare, sarà molto difficile.
Era quello che
volevo anche se scusami, ma io sinceramente penso che a questo punto le basi ci sono, è come la base della famiglia, cioè adesso ognuno può decidere di fare la decisione che l'obiettivo non è più tra virgolette stare tutti insieme e farlo in allegria divertendosi, l'obiettivo è andare a imporre il gioco e vincere. Cioè tu comunque parti da una base per migliorarla. Questo non vuol dire che noi l'anno prossimo ci aspettiamo di avere un record 13-3, ci aspettiamo di riconfermarci quantomeno nella nostra divisione e poi di andarci a rigiocare i playoff con un bagaglio di esperienza maggiore e con un po' più di grinta, di rabbia, di
cattiveria.
La nostra difesa, adesso voglio dire, parliamo un attimo del touchdown che abbiamo subito di Golden Tate. Cioè, Philadelphia per prendere una yard ha dovuto fare 4 tentativi e ne ha presa mezza, voglio dire, cioè su un quarto down gli abbiamo chiuso la porta in faccia in una maniera stratosferica per 3 volte di fila, e poi quel Golden Tate, che non ha mai fatto niente di buono nella sua vita, viene a farlo a Chicago, e vabbè, per loro è stata la trade che hanno vinto in corsa con Detroit. E tra l'altro ha fatto anche fatica a prendere il passaggio nella ricezione sul touchdown, che poi è quello che gli ha fatti vincere. Eravamo lì, ragazzi, se cica quel passaggio, cioè, la nostra difesa ha fatto miracoli. Adesso però la struttura ce l'abbiamo, Fangio sì, Fangio no. Io penso che va via Fangio, perdiamo tanto, si può trasformare in 2 sconfitte in più, tendenzialmente 3 sconfitte in più. Siamo comunque una squadra da record positivo, la difesa c'è.
No, che la difesa ci sia, di pure Stefano.
Anche perché l'anno prossimo avremo degli avversari ben diversi da quelli che abbiamo avuto quest'anno. Non so se i nostri ascoltatori sanno che prendi almeno a parte le division che affronti, ma che sono comunque già abbastanza impegnative, prendi anche quelli che hanno finito nella tua stessa posizione e le loro rispettive division. Quindi l'anno prossimo, io leggo adesso tra i tanti che affronteremo, abbiamo i Cowboys, quindi abbiamo tutta la division della Cowboys, Giants ancora in casa, Philadelphia di nuovo, e poi abbiamo i Broncos, come
Washington,
abbiamo Washington, abbiamo Oakland, i Chargers, Kansas City, New Orleans, i Rams un'altra volta. Quindi comunque è una signora schedule questa che abbiamo l'anno prossimo. Quindi comunque sarà un bel test anche per noi, per vedere come rapportarci con delle squadre che sono sicuramente alla nostra portata, e però appunto va fatto il salto di qualità, soprattutto in termini di continuità di gioco, perché non ti puoi permettere di perdere la partita a New York se loro stanno 3-10, per dirti, non puoi.
Certo.
Permetterti di perdere quella partita lì, perché già sai che comunque ti andrai ad ammazzarti con New Orleans, con Kansas City, con i Chargers, i Rams fuori casa. Abbiamo tutta la division che comunque quest'anno l'abbiamo dominata, dobbiamo cercare di confermare quel risultato lì.
Ecco, scusami Stefano, io volevo fare un intervento proprio riguardo a questo argomento specifico, che si ricollega con il fatto di aver vinto contro Minnesota e siete stati degli idioti perché perdevate con Minnesota, avevate e li incontravate la settimana dopo e li massacravate e li buttavate fuori. Questo è un messaggio che in America questa roba non l'ho vista sui gruppi, su Facebook, eccetera, l'ho vista più in Italia, dove, come si diceva prima, si parla di biscotti. Queste cose in America non si fanno, ma io ci tengo a specificare una cosa: battere Minnesota all'ultima giornata, spaccargli le gambe e buttarli fuori dai playoff in casa loro, come abbiamo fatto noi, questo è un segnale che in chiave futura è fondamentale, perché l'anno prossimo il nostro calendario è un calendario nero, ok? Abbiamo da affrontare delle squadre che sono fortissime, tante squadre che sono reduci dai playoff, e probabilmente ci incontreremo anche con quella che sarà la detentrice del Super Bowl. La chiave sta nella division, quindi noi abbiamo ammazzato la nostra division, abbiamo perso una partita per un punto perché la nostra squadra si allenava insieme da 20 minuti, ok? E ci può stare per perdere a Green Bay con la squadra che poi tra l'altro abbiamo perso davvero in una maniera rocambolesca. Detto questo, abbiamo vinto le successive 5 partite di division senza il minimo dubbio, senza il minimo problema e senza il minimo sentore di pericolo. Abbiamo vinto sempre imponendo il nostro gioco, okay?
Con 4 pali di parche.
In una partita che abbiamo vinto, Parche ha preso 4 pali, per cui penso sia il record NFL di tutta la
sono
storia.
Adesso, a dirla male, sono 8
imponi
punti
nuovamente su questa division, l'anno prossimo tendenzialmente torni ai playoff e ti vai a rigiocare la tua wild card. Aver buttato fuori i Vikings è la migliore cosa che a noi ci potesse accadere, perché abbiamo visto tutti la frustrazione, i problemi che sono emersi, il contratto di Cousin in discussione piuttosto che Cousin e il ricevitore che si urlano in faccia. Cioè, questi sono tutti segnali che sappiamo che a questo punto dobbiamo approfittare dei momenti degli altri, perché gli altri hanno dei nostri di debolezza, e attraverso quelle che sono le vittorie nella division andare a giocarsi i playoff. Dopodiché i playoff quest'anno il calcio l'ha sbagliato Parti, l'anno prossimo lo sbaglia qualcun altro contro di noi. Queste cose vanno così, cioè succedono, sono cicliche, o comunque una sconfitta, una vittoria è il percorso di crescita, per cui per concludere quello che è successo è oro dal mio punto di vista. Poi per battere le grandi squadre, per vincere i grandi titoli, devi battere le grandi squadre. Insomma, Philadelphia era un bellissimo una bellissima prova del 9 da superare. Evidentemente ci è mancata la maturità, e l'anno prossimo saremo più maturi, al di là di Fangio o meno. Penso che potremmo comunque andarcela a giocare con un bel ricordo di quello che è successo, che ti stimola a fare meglio e a non perderti via.
Già, Luca, tu che cosa dici? Aspettate, scusa un secondo, perché c'è Cesare, dici pure.
Stefano?
Cesare, vedo che tu mi stai hai una news su Fangio, giusto?
Sì, ho una news su Fangio. Fangio ha rifiutato l'intervista a Zebic.
Ah.
Per fuso orario.
E io non sapevo neanche che gliel'avessimo chiesta.
No, è merito di Chiavacci, perché è lui che fa queste cose in sordina.
Sapete che io faccio questo lavoro dietro le quinte.
Esatto, è lui che lavora per noi.
Per lavoro di quantità e di qualità, Luca. Quindi grazie per questa tentativo di intervista a Big Fangio, ma purtroppo vedremo.
No, per fuso orario. Ha detto per fuso orario, sto dormendo, non rompete i coglioni. Ciao. No,
queste sono state le dichiarazioni di Fangio. Okay.
Questo mi ha detto Luca, poi io non so.
Sì, è Fangio è un po' anziano, fa il riposo dopo pranzo, allora non può adesso.
Senti, invece Luca, tu che cosa pensi di questo discorso della schedule?
Cosa penso? Ma in realtà penso quello che penso da tanti anni, che c'è un gran divario fra AFC e NFC. Ci sono delle squadre nell'altra conference che, non lo so, messe nella nostra divisional probabilmente farebbero come i Browns l'anno scorso. I Redskins, Redskins, Bengals, sono tutte squadre che galleggiano nella mediocrità da anni. Fino all'anno scorso c'erano anche i Browns, c'erano anche i Bills, i Titans. Cioè, ragazzi, quest'anno i Titans hanno rischiato di andare al playoff. L'anno scorso ci sono andati i Bills perché i Bengals... Avere un calendario così difficile da un lato mi esalta, perché comunque ti vai a giocare vai a giocare contro i migliori e devi essere il migliore. Dall'altro un po' mi scoccia, perché ci ritroviamo con i playoff, con una lega, con una... scusate, non una lega, sono veramente stanchissimo, scusate, una conference tostissima e l'altra mediocre, quindi non ho piacere per lo spettacolo che non ci siano i migliori nei playoff, tutto lì.
Sì, ma basta anche pensare che nella AFC East i Patriots sono 10 anni di fila che vincono la conference, la Lega due domande se le dovrebbe, la conference, la division, due domande se le potrebbero anche fare, perché voglio dire, squadre come Bills, Jets e Dolphins non sono squadre che possono tenere in piedi una divisione, perché nessuna delle tre riesce con costanza ad avere un record sopra il 500, sopra il pari, e i Patriots dominano da 10 anni. Va bene il sistema, va bene.
Ma così anche come gli Steelers, che io trovo che hanno dei grandi giocatori, cioè non hanno dei grandi giocatori per cui vincono la loro conference, ma siccome hanno una conference mediocre, gli permette questa situazione gli permette di crescere dei giocatori e di scovare anche dei grandi talenti, come può essere stato Antonio Brown o Le'Veon Bell, in una tranquillità, perché sai che comunque non te la devi giocare alla morte 6 volte l'anno. Noi provi a non giocarti alla morte, ora magari non quest'anno, però provi a non giocarti alla morte le partite contro Green Bay e contro Minnesota e magicamente parti all'inizio dell'anno da 0-4. Cioè, quando inizi 0-4, quando sai che 4 partite le perdi, non è facile poi mettere insieme anche le altre. E di là, contro Cleveland erano 2 vittorie l'anno scorso, fino all'anno scorso erano 2 vittorie sicure. Contro, ora scusate, non mi ricordo bene chi c'è nel
i Ravens.
Sì.
I Bengals, anche i Ravens, da dopo il Super Bowl, non è che abbiano mai combinato chissà quanto.
Io guarda, Luca, quella division lì la vedo già comunque un pochettino più bilanciata, perché vabbè, Baltimore in un certo senso ha quello come sport, c'è quello da fare, e i Ravens sono riusciti a vincere un titolo con Flacco. I Browns, per quanto negli ultimi anni abbiano fatto pena, fanno parte di una grandissima tradizione di football, perché Paul Brown non è indiscutibile, sarebbe come parlare male di Papa Bear, non è una... cioè, è una grande casata, nonostante i pessimi risultati degli ultimi anni, però c'è la tradizione, emergeranno, comunque sono passati a 7 vittorie, hanno perso non so quanti incontri, se 2 o 3 all'overtime, uno l'hanno pareggiato, sono vicini a un miglioramento forte.
Io non sto parlando di prospettiva futura, io ti dico in prospettiva passata. Da quest'anno io spero che i Browns facciano qualcosa in più, anche perché sarebbe anche l'ora, cioè, prendono al primo posto o nelle prime 5 al draft da non so quanti anni,
quindi, eh sì, sarebbe ora, sì. Mentre però per quanto riguarda la AFC East, tu capisci che ci sono squadre che sono scomparse dal 1979, che non si fa più niente, come
no,
i Jets.
No, esatto, ma è quello che volevo dire.
Non è la prima volta che c'è uno shuffle nelle conference in America, dopo che sono 10 anni di fila che tu vedi i Patriots vincere passeggiando sugli avversari e arrivare ai playoff belli freschi e vincere i titoli. Va bene che la moglie di Tom Brady è un pezzo di figa colossale e che arriva tutto il mondo e che lui non sia poi tutto sommato questa brutta figura, però per gli amanti dello sport questa cosa qui non è equilibrata, capisci? Perché se tu metti i Bears nella stessa division, la vinciamo anche noi per i prossimi 10 anni quella division lì, quindi
sì, è esattamente quello che volevo dire.
Tra l'altro, noi se fossimo stati nella AFC col record di 12-4 avremmo avuto il bye.
Esatto. Cioè, questa è un po' come succede nella Major League di baseball, dove tu hai l'American Conference e la National, hai l'American League e la National. Nell'American, dove ci sono, secondo me, le squadre migliori in assoluto del baseball americano, ci sono cioè un lanciatore e 9 battitori. Nella, nella National i lanciatori vanno anche a battere. Questo che cosa mette, che cosa innesca tutto un meccanismo per i quali i lanciatori della National, che ovviamente lanciando contro uno che non è un battitore ma lancia, le medie si alzano, gli strikeout sono di più, c'è tutta una serie di statistiche che migliorano, ok? Yeah. E questa sembra essere un pochettino la stessa cosa, poi che il sistema americano dello sport voglia avere magari una conference più forte di un'altra, boh, ci può anche stare, però poi a livello di... non c'è parità, però ecco, questa cosa io la percepisco.
Sì, sì, confermo.
Tra l'altro, ma
l'importante è che i Bears giochino a Londra il prossimo anno, dai.
Che non sarebbe male.
Auguriamo per una trasferta di gruppo, non sarebbe niente male.
Non sarebbe male, così andiamo tutti a vedere la partita a Wembley o a Twickenham. Ma tra l'altro stavo notando che anche andando a vedere i risultati del wild card, abbiamo AFC. I Colts hanno battuto i Texans 21-7, quindi non proprio un punteggio vicino. I Chargers Ravens 23-17, che anche sì, la partita è stata sicuramente più equilibrata dell'altra. Di qua Seahawks Cowboys 22-24 e noi abbiamo perso 15-16. Quindi cioè, stiamo comunque parlando di partite decise da... probabilmente da episodi comunque molto più vicine nei punteggi delle altre,
tenendo presente che a parte i Cowboys, chi ha vinto fuori casa, e Seattle si è infortunato il kicker durante un kickoff, quindi hanno dovuto giocare col Panther che ha fatto da kicker per quanto possibile.
Certo. Beh, Gianni Costi sono anche 35 anni che tira pedate in pallone, ci vuole anche stare con quella mole lì.
No, ma
tra l'altro, ragazzi, Janikowski ha una physique du roll che ricorda vagamente Galeazzi ai tempi buoni.
Quello è l'addominale da bar. Quello è l'addominale da bar che un po' tutti abbiamo, diciamo. Cioè.
Sì, ma io la mattina mi alzo alle 7 per entrare in ufficio e uscirne alle 7, non vado a calciare un pallone a 4 ore al giorno e prendo 1,5 milioni all'anno.
Anche quello è vero.
Quindi, insomma, io credo che...
Beh, se pensiamo che c'è chi ha delle addominali scolpite come il marmo, ne prende 15 e ce l'abbiamo in casa per calciare un pallone, insomma.
Eh già. Come va la vita, quindi insomma le partite adesso, le prossime dei playoff saranno sicuramente interessanti. Vi chiedo se avrete una squadra che vorreste, visto che ormai noi siamo fuori dai giochi, se avete una squadra che vorreste che vincesse il Super Bowl. Luca,
una squadra che vince il Super Bowl, posso essere un po' stronzo nella
mia, puoi dire quello che vuoi.
Io vorrei tanto che vincessero i New Orleans Saints, perché secondo me con un fenomeno come Breeze siamo in off season e si sente ancora parlare, e l'NFL, vabbè, ma secondo me ci sono degli evidenti valori all'interno della Lega a livello politico. Si parla più dell'head coach di Green Bay che si rapporterà con Rodgers che non di Drew Brees, che è uno dei più grandi quarterback della storia, che probabilmente quest'anno può vincere un altro anello, che fa team, che fa squadra tutti gli anni e che è un esempio di professionalità e di leadership. E Cesare, quindi preferisco gli New Orleans.
Perfetto. E Cesare?
Per me il football è finito domenica notte.
Perfetto.
No, non ho una squadra. Posso simpatizzare Kansas City, però se lo vincessero loro sarebbe veramente un colpo basso per Nagy. Quindi mi godo il football per il meraviglioso sport che è e per le emozioni che dona, anche se è amare, come abbiamo visto domenica.
Vabbè, ma noi abbiamo fatto il nostro, voglio dire, noi abbiamo fatto una stagione della Madonna, non penso di essere smentito, non posso essere smentito su questo.
Cioè, e... nessuno di noi avrebbe pronosticato 12-4 a inizio stagione.
Ma no, cioè, ma neanche 6-1 in division, che poteva tranquillamente essere un 6-0. Se non avessimo incontrato i Panthers,
noi ci eravamo incontrati anche con gli altri ragazzi e con Ganci a Milano per la diretta dell'inizio della stagione. E forse Ganci l'aveva fatta direttamente a me la domanda del record che ci si aspettava di Chicago. Io gli avevo detto 9-7, e lui aveva spalancato gli occhi mettendomi un po' in imbarazzo. Ho detto vabbè, ma anche un 8-8, 12-4, ragazzi, è oro.
Sì. Alex, io non so se...
Per sottolineare, scusami Stefano, per sottolineare quello che ha detto Alex, credo ci sia anche un mio intervento a Podcast Verso il Draft, quando si parlava di Roquan Smith, e io credo di aver detto 8-8 o al massimo 9-7, e anche allora mi hanno risposto con però... Quindi sì, credo di distintamente, forse era Ghezzi che me lo disse, non voglio ricordare, ma ci dovrebbe essere nello storico di The Cutting Edge.
Quindi poi magari andremo a controllare questa cosa. Alex, io so, penso già di sapere la risposta che mi darai, ma la stessa domanda la voglio fare a te.
Ma ascolta, io non vorrei un vincitore nella NFC, in realtà, per via del fatto che mi butto sempre sulla legge dei numeri e magari c'è più speranza per noi in un futuro di affermarci. Mi auguro col cuore che i Saints pongano fine a questa storia di Foles, del fenomeno, spero che gli diano una batosta e sono sicuro gliela daranno. Allo stesso tempo, devo dirti la verità, Indianapolis Colts, che sono una squadra per la quale io odio tutto quello che fa parte dell'Indiana, non odio i Pacers, e i Colts ci hanno battuto al Super Bowl l'ultima volta, per cui non me li posso far andare giù, eppure il loro football mi sta facendo divertire. Ho guardato tutta la le ho viste tutte le partite della wild card e guarderò tutte le partite da qui alla fine dei playoff. Non mi dispiacerebbe vedere l'Hack andare avanti, come in un certo senso non mi dispiacerebbe per i Chargers, perché sono quei team sfigati che tutto sommato, sai,
certo.
Adesso il fatto che si sono spostati a Los Angeles godono di un po' più di visibilità, però San Diego a livello di sport non ha mai avuto un granché, è passata una situazione di loser, di perdenti, e potrebbe, ci sono ancora tanti tifosi dei Chargers a San Diego, anche degli amici lì, per cui una di quelle due squadre non mi dispiacerebbe affatto, ecco.
Tra l'altro anche
se il New Orleans mi piace tanto,
tra l'altro anche il fatto che i Chargers vengono sempre considerati fratelli poveri dei Rams, soprattutto adesso che si sono spostati a Los Angeles.
Esatto.
Mentre se vai a vedere il gioco che hanno espresso, è un gioco di alto livello pari a quello dei Rams, anche se magari non hanno Aaron Donald, però se vai a vedere hanno comunque giocato molto bene quest'anno. E
sì.
E se gli è andata male che non hanno preso non hanno vinto la divisione, perché avevano i Chiefs nella division, che se no l'avrebbero tranquillamente vinta,
probabile al 100% senza i Chiefs nella division.
E niente, io per quello che mi riguarda sono anch'io sono fan di Drew Brees, l'ho anche avuto al fantasy, e quindi sì, dico Saints, anche perché posso la teoria di Alex, è ora di far finire il discorso false, se è quello che mi riguarda. Però vabbè, poi tanto chi vince ha sempre ragione, per cui noi a noi ci hanno battuto, quindi non possiamo dire più di tanto. Però sì, sono d'accordo col discorso false. Bene, io penso che questa settimana non abbiamo granché di domande fatte dai nostri fans, che perché diciamo ce le siamo date parecchio sulla nostra pagina Facebook, che anzi vi invito a visitare, Chicago Bears It, e per chi ancora non l'avesse fatto mettete mi piace e poi il podcast verrà pubblicato giovedì mattina per chi ci ascolterà. Noi stiamo registrando martedì sera e non so se volete dire qualcos'altro, volete aggiungere qualcosa.
Io volevo ringraziare tutti i ragazzi che commentano i dibattiti che ci sono sulla pagina, con tutte le opinioni più disparate, i pensieri, e sono ben accetti nei limiti dell'educazione ovviamente. E ringrazio tutti quelli che intervengono, non li nomino uno a uno, però li ringrazio veramente tutti, perché danno soddisfazione al lavoro che stiamo facendo quotidianamente. Quindi grazie ragazzi e continuate a seguirci, perché la stagione dei Bears finisce qui, ma quella di Chicago Bears Italia non finisce qui.
Esattamente. Io vorrei dire una cosa che è uscita adesso su NFL.com per far capire quanto è volatile il mercato dei coach in questo momento. Bruce Arians è diventato il nuovo coach dei Tampa Bay Buccaneers. Lui stesso aveva detto che l'unica squadra per cui avrebbe potuto allenare, fosse tornato ad allenare, sarebbero stati i Browns. E quindi è già un mondo che comunque cambia in veramente pochissimo tempo, e chissà che per quello che riguarda noi, cioè il discorso di Vic Fangio, non riusciamo a spuntarla e a tenerlo magari per un altro anno o chissà magari anche per due, chi vedremo.
Sì, il romanticismo di George Washington su quei biglietti verdi.
Già. Però appunto, siccome lo dicevamo anche prima, che Fangio è uno che allena da un po' e che probabilmente non ha bisogno di soldi, quindi magari se si muove è per avere per delle garanzie che gli danno in termini di squadra, di gioco, di magari di libertà rispetto a proporre un suo piano, più perché per i soldi. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, vuole aggiungere qualcosa?
Ma io sinceramente ho solo piacere che unirmi a Cesare nel ringraziare tutti, perché è stata davvero una bella stagione. Per me è la mia stagione da rookie, e penso che non sarebbe potuta essere meglio, per via del fatto che c'è stata davvero una crescita insieme. Anche le persone che ci seguono sulla pagina di Facebook, che è un po' il punto centrale di tutte le nostre attività, sono quasi raddoppiate questa stagione, per cui abbiamo visto soltanto nel weekend dei playoff aggiungere una cinquantina di like alla nostra pagina, e per questo siamo molto contenti e ci ripaga molto. Siamo arrivati quasi a 700 ed è motivo di soddisfazione, di orgoglio, e è bello. Speriamo, abbiamo tante cose che porteremo avanti durante la off season, proprio per non fermarci, per rimanere insieme anche se non si gioca a football, a livello di community, che è quello che ci interessa di più. La stagione resta una stagione vincente, abbiamo portato a casa un titolo dopo quasi 10 anni, bisogna ripartire dalle cose piccole, un mattone sopra l'altro, alla fine arriva a fare il tetto, la casa, tutto quello che ci sta dentro, e poi ne puoi godere per gli anni a venire, per cui cerchiamo di guardare tutti avanti e fieri dei nostri colori sempre, Berdano.
Di colori assolutamente, Tony, siamo stati anche noi di Chicago Bears Italia, devo dire abbiamo fatto un grandissimo lavoro, e penso che il traffico e i mi piace che abbiamo avuto sulla pagina, ma non soltanto quelli, anche il discorso, ad esempio i sondaggi, per esempio l'ultimo sondaggio abbiamo avuto quanti voti, Alex, tu che ti ricordi?
Allora, l'ultimo sondaggio, considerate che nelle settimane precedenti, circa 5, la media delle votazioni al sondaggio era di 60 voti. L'ultimo sondaggio è arrivato a toccare 208 voti e ha raggiunto qualcosa come 1500, 1200 persone, 1300 persone. Quindi vuol dire che c'è stata anche tanta condivisione da parte dei nostri followers e supporter e amici, e niente di meglio per noi, davvero. Davvero una bella soddisfazione. Non ci paga nessuno per fare quello che facciamo, questo è il nostro stipendio, la nostra mancia, e grazie a tutti.
Grazie. Mi accodo anch'io ai ringraziamenti per tutti quelli che, nei confronti di tutti quelli che ci seguono, ma anche delle persone che sono qui a registrare questa puntata. In questo momento è stato sicuramente un grande arricchimento per quello che riguarda, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista sportivo. E poi abbiamo avuto questo exploit, siamo partiti da agosto con penso 200 like, se non ricordo male, siamo arrivati a quasi 700 nei giorni scorsi. Abbiamo lavorato molto bene, creando contenuti, interesse. Comunque siamo una realtà sicuramente piccola rispetto ad altri, anche ad altri sport, soprattutto, che magari in Italia hanno più seguito, ma stiamo cercando di fare del nostro meglio, e quello che ci date, e sto parlando a chi ci ascolta, a chi ci segue, è sicuramente una grande soddisfazione per noi, e ci spinge a fare sempre meglio e a pensare a tante novità che abbiamo già qualcuna per il prossimo anno, poi ve le faremo sapere man mano che il tempo passerà. E Cesare, tu volevi aggiungere qualcosa?
Sì, prima di far chiudere al grande capo, volevo ringraziare anche tutti i ragazzi che sono intervenuti nel podcast: Antonio, Ludovica, Matteo e sicuramente me ne dimentico qualcuno, Pratesi, le interviste che abbiamo fatto a Bier Misterio e ai Daddy Fest,
a Shapiro.
Shapiro, chiedo scusa se mi sto dimenticando qualcuno, ma sto andando a braccio. Sono stati dei bei momenti che sicuramente replicheremo, magari in off season e sicuramente nella prossima season. Però volevo ringraziare tutti, e un grazie anche a Stefano, Luca e Alex, perché Matteo e Pasquale e all'ombra di Nick, perché sono stati una grandissima compagnia che continuerà adesso. Non è un addio, ma è un ci vediamo martedì prossimo.
Sì, e poi vorrei puntualizzare che non chiudiamo la pagina va avanti, che si era creato anche questo piccolo misunderstanding, la pagina va assolutamente avanti, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci qui. Luca, se tu vuoi chiudere questo giro di ringraziamenti.
Sì, poi lascio la chiusura a te che sei nella stanza dei bottoni questa sera. Non voglio dilungarmi ulteriormente, perché siete stati perfetti nel ringraziare tutti. Io volevo, da buon primate, volevo nutrire un po' il mio ego e l'ego anche di spero vostro. Io ho aperto la pagina ormai 5 anni fa, forse più di 5 anni fa, non mi ricordo più a questo punto. Mi riconosco un gran talent scout, molto meglio di Ryan Pace, che è comunque un fenomeno, perché comunque ho trovato sei compagni di lavoro che non hanno mollato di un millimetro in 5 anni. Anzi, adesso abbiamo trovato anche quel mulo da soma che è Alex, che tira il carretto in tutte le direzioni, e stargli dietro è veramente una fatica immane, ma è una fatica che porta risultati, è una fatica che dà delle soddisfazioni piccole, perché un saluto su DAZN, comunque una emittente televisiva sportiva a livello nazionale come DAZN, che ci saluta in ogni puntata, è il simbolo comunque di un del riconoscimento, la collaborazione con The Cutting Edge, con i ragazzi di Adult Magazine, mi riferisco ad Andrea che ha avuto la malsana idea di aprire questo vettore di podcast, Andrea Ghezzi, Gio Ganci che ci dà spazio su Adult Magazine, tutti i ragazzi anche di Fabio Gentile, insomma tutti quelli che ci permettono di diffondere quella che è la nostra passione e quella che è la passione che sempre di più persone, a quanto pare. Forse un'inflessione del calcio ci regalerà ancora più persone. Aiutateci a diffondere la passione del football, perché è una passione difficile da iniziare ad amare, ma una volta che ci sei dentro è una droga, perché ti prende, perché fino all'ultimo minuto non è mai detto niente, perché non c'è una squadra che è sempre più forte delle altre, ma c'è sempre da lottare su ogni singolo pallone, ogni singola azione. E per noi di Chicago Bears Italia adesso inizia la stagione vera, perché fino adesso abbiamo avuto materiale su cui parlare, abbiamo avuto notizie fresche fornite dal campo. Adesso noi iniziamo una parabola di tante iniziative che non vi annuncio, che non vi descrivo adesso, ma piano piano col passare del tempo riveleremo. Ci stiamo lavorando, naturalmente è difficile perché per tutti questa è un hobby, e quindi tutte quelle che sono le ore di tempo libero vanno dedicate al progetto, ma abbiamo le nostre vite da mandare avanti, purtroppo, se vogliamo mangiare, sperando magari un giorno di farne un lavoro che ci permetta di farlo, di mantenerci. Per il resto niente, io mi auguro che il prossimo anno ogni partita sia come l'ultima l'ultima dei playoff, perché non riuscivamo a stare dietro alle risposte, ai commenti. Solo nell'ultimo weekend abbiamo avuto qualcosa come 20 follower in più su Twitter, e partivamo da 90, quindi 25% in più di seguito è tantissimo. Il riconoscimento dagli altri podcast, dalle altre iniziative, è ancora una cosa che ci dà soddisfazione. Perciò continuate, insomma, per noi è tutta benzina, anzi meglio ancora, è elettricità per il nostro motore.
E tra l'altro tiro che ci sto parlando adesso su Facebook, estendo a tutti voi, anche a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, tutti i nostri ascoltatori, i ringraziamenti di Matteo Bellato, che sarebbe voluto entrare ma purtroppo ha dei problemi tecnici e non riesce a essere con noi, se no avremmo fatto la carambata, che sorpresa, l'ultimo momento sarebbe stato sicuramente molto molto carino. Bene, allora io direi che per oggi possiamo chiuderla qua, e quindi ringrazio tutti quelli che sono stati qui con noi a registrare questa puntata, a cominciare da Luca Chiavacci, il nostro Deus Ex Machina.
Grazie a te Stefano di avermi sostituito degnamente come sempre.
Grazie,
molto meglio del titolare.
Ma no, vabbè, si fa quel che si può, dai. Sono un semplice QB2, un nostromo che traghetta la nave di Chicago Bears Italia quando tu hai altro, qualcosa di più importante a cui pensare.
Tipo farmi accoltellare per strada, sì.
Beh, già comunque una cosa più importante a cui pensare.
Vedi come stai vivendo quello che sta vivendo Parkey, non è da tutti i giorni.
È vero. E senza sbagliare i field goal. Comunque, poi Cesare Menini da Bologna.
Berdano a tutti e Go Bears, ci sentiamo martedì prossimo.
Esattamente. Alex Cavatton.
Verdun a Milano, grazie a tutti ragazzi.
Bene, quindi io vi ricordo che la puntata uscirà il giovedì mattina, sì, e il sondaggio verrà comunque fatto uscire giovedì pomeriggio intorno alle 2. E se volete potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, su Twitter, farci domande. E il podcast può essere ascoltato su Spreaker, su iTunes, su Spotify e su Google Podcast. Ringraziamo The Cutting Edge che ci dà la possibilità di essere in onda, ringraziamo tutti voi che ci ascolterete e alla prossima e Bear Down.